qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dei liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi parliamo del genocidio commesso dai giovani turchi contro il popolo armeno e anche per il fatto che il 24 di aprile si commemora questo anniversario. Ecco, qui bisogna essere chiari, parlare chiaramente e dire come stanno le cose, perché non è soltanto su questo che questo mese di aprile andremo a discutere. C'è il problema delle commemorazioni della liberazione dalla canaglia nazifascista e è importante verificare, vedere chi dal 1939 al 1945 si è schierato con la canaglia nazifascista o chi si è schierato per la libertà dei popoli. Ecco, quindi qualcuno può dire: ma cosa c'entra questo? No, questo c'entra moltissimo, perché bisogna stroncare sul nascere tutti quanti quegli intellettuali da salotto o sottoproletari intellettuali che affiancano la guerra di liberazione, la affiancano all'attuale situazione, per quale non esiste nessuna ragione al mondo per cui per chi non avendo mai sconfessato il Gran Mufti di Gerusalemme, che si è schierato con i nazisti, che hanno formato 3 divisioni delle Waffen-SS agli ordini di Himmler e guidate dal Gran Mufti di Gerusalemme Hussein, possono partecipare alle manifestazioni del 25 aprile o del 9 maggio. Ecco, questo deve essere chiaro a tutti. Perché? Perché gli armeni, dopo aver subito l'immane genocidio, che è stato il primo del XX secolo, che poi è seguito il genocidio degli ebrei, e questi hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale a fianco della coalizione che ha lottato e vinto la guerra contro il nazifascismo. A tutti questi, il popolo armeno che ha subito questo era a fianco, come abbiamo detto, delle forze alleate, e a fianco delle forze alleate c'era la Brigata Ebraica. Ecco, in situazioni diverse erano schierati sullo stesso fronte. Chi non è schierato su questo fronte non può lui partecipare alla commemorazione del 25 aprile o del 9 maggio, perché quella è una manifestazione di chi ha lottato contro la canaglia nazifascista e ai loro eredi. Quindi le forze musulmane, gli arabi che vogliono partecipare a queste commemorazioni, devono sconfessare il Gran Mufti di Gerusalemme. Ecco, questo è quanto pensiamo noi, e tutto questo adesso andremo a sentire un'intervista di un intellettuale armeno dove chiarirà di molto tutti questi aspetti.
Armenia, 24 aprile, anniversario di un genocidio dimenticato, di Gianni Sartori. Intervista a Baykar Sivaslian, docente universitario, esperto di storia e letteratura dell'area medio orientale e scrittore armeno. Il genocidio subito dagli armeni è ancora argomento attuale di discussione e polemiche. È possibile quantificare il numero delle vittime? Quali metodi ha usato lo Stato turco per operare questo sterminio? Risposta. Ovviamente chi organizza scientificamente un genocidio tenta di cancellare non solo le tracce, ma anche gli indizi. Nel caso dell'amministrazione ottomana, gli indizi sono rimasti indirettamente, attraverso la documentazione degli archivi ottomani, la documentazione del patriarcato armeno di Istanbul e soprattutto, come fonte imparziale, le relazioni dei consoli generali e degli ambasciatori dei paesi occidentali, in modo particolare di quelli degli Stati Uniti, Russia, Germania, Italia, Francia, Inghilterra, e la documentazione delle missioni religiose operanti sul territorio ottomano abitato dagli armeni. Secondo questi dati, almeno 1.500.000 armeni sono periti e circa altrettanti sono stati sradicati dal proprio territorio, sparpagliati nei diversi paesi del mondo, formando la nuova diaspora armena, che oggi è più numerosa degli abitanti della Repubblica dell'Armenia. Per quanto riguarda le polemiche, io penso che siano diventate, in mano al governo della Turchia, un metodo per rinviare una seria discussione e la nascita di un pacchetto di soluzioni accettabili da tutte e due le parti. Capisco le difficoltà dei dirigenti turchi. Purtroppo per decenni hanno mentito al proprio popolo, raccontando menzogne non soltanto riguardo alla questione armena, ma per tutte le questioni storicamente importanti della nazione turca degli ultimi due secoli. Fanno parte di questa sfilza di bugie, piccole e grandi, la questione cipriota, quella curda, quella dei diritti umani, la situazione sociale. Adesso però si sentono costretti ad aggiustare la mira, ma ovviamente con molte difficoltà. Il popolo turco è più informato e inizia a distinguere il vero dal falso. Non si può, per esempio, risolvere la questione curda dicendo che i genitori del presidente Abdullah Öcalan erano di origine armena. I primi a non accettare più questa tragicommedia sono proprio i turchi. Cosa rappresenta l'attuale stato dell'Armenia? È stato in grado di salvaguardare la cultura, la lingua, l'identità del popolo armeno? L'Armenia, nata nel 1918 e dal 1920 facente parte dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, è diventata un paese indipendente nel 1991. È situata su un decimo del suo territorio storico. È la periferia di se stessa. Prima ancora di guarire dalle ferite del genocidio, ha dovuto sopportare anche quelle della Seconda Guerra Mondiale, in cui 250.000 armeni sono caduti, con l'esercito dell'Unione Sovietica combattendo contro il nazismo. La salvaguardia della cultura e della lingua è sempre stata una irrinunciabile priorità per gli armeni, assieme alla propria complessa identità. La nazione armena, preparata e aperta all'integrazione, non ha però mai perso la propria cultura di appartenenza, anche quando ha dovuto lasciare la propria casa e allontanarsi dalla terra dei propri padri. Lo Stato dell'Armenia e le organizzazioni culturali della diaspora sono stati complementari in questa opera colossale di salvaguardia della propria identità nazionale. Qual è la situazione della diaspora armena, sia nel mondo che nel Veneto, a Venezia in particolare? La diaspora armena è molto vasta, in quanto frutto del primo genocidio del XX secolo e della conseguente deportazione dei sopravvissuti. Per parlare dei grossi numeri, posso dire che in Francia vivono circa 500.000 di armeni, negli Stati Uniti più di 1.000.000, in Russia 2.000.000 e a Istanbul, in Turchia, 60.000 persone. In Italia siamo circa 3.000. Nel Veneto non superiamo le 300 anime, a Venezia meno di 100. Comunque vorrei ricordare che, indipendentemente dalla quantità, Veneto e Venezia sono stati sempre dei centri importantissimi per l'armenità intera. I primi armeni vennero già nel XII secolo a Venezia, come già nel 1299 i veneziani avevano un bailo nel regno armeno di Cilicia. Il primo libro armeno a stampa è stato pubblicato nel 1512 a Venezia. La più grande congregazione armena della storia culturale degli armeni ha tuttora sede sull'isola di San Lazzaro, nella maestosa laguna di Venezia. Dal 1836 al 1996 è esistito il collegio armeno Morat Rafael di Venezia, che ha forgiato tutti i migliori intellettuali armeni per più di un secolo e mezzo, sia per l'Occidente che per l'Oriente. Oggi gli armeni della diaspora hanno decine di organizzazioni culturali e politiche. Sono impegnati individualmente nell'arte, nella cultura, nella politica, nelle professioni dei rispettivi paesi di adozione. Nel Veneto, per esempio, sono molto familiari i cognomi Babighian, Aslan, Gianichian, Zechian, Pazardiclian, Mildonian e tanti altri, stimati medici, intellettuali, architetti, studiosi, economisti. Il Parlamento curdo in esilio aveva pubblicamente riconosciuto le responsabilità dei curdi nel genocidio degli armeni. Quali furono le circostanze di questa complicità con lo Stato turco e qual è l'importanza di questa dichiarazione? L'impero ottomano si è sempre servito di gruppi sotto il suo controllo per aizzare questi contro un'altra minoranza, sia nazionale che religiosa. L'organizzazione feudale dei curdi ha fatto sì che l'input del governo centrale ottomano trovasse presto presa su una parte della popolazione che doveva obbedienza cieca al capovillaggio. Inoltre, le proposte allettanti fatte ai curdi che avrebbero potuto impossessarsi dei beni degli armeni, comprese le donne, nella loro mentalità anche esse facenti parte dei beni, ha fatto il resto. Non è un caso che quasi tutti i miei amici curdi abbiano almeno una nonna di origine armena e che continuino a chiamarmi Dail, parola turca che indica lo zio da parte della mamma. In seguito i curdi hanno avuto nell'Armenia un grosso alleato. A Yerevan, capitale della Repubblica Armena, esiste tuttora un istituto rinomatissimo di studi curdi, un teatro in curdo e una radio in lingua curda. Tutto questo quando in Turchia, dove almeno un quarto della popolazione è di origine curda, solo la pronuncia del nome curdo o della parola Kurdistan significa essere sbattuti in galera senza un processo ed essere tacciati di separatismo o peggio ancora di terrorismo. A me personalmente fa molto piacere il pronunciamento del Parlamento curdo in esilio e il rammarico sincero per il genocidio degli armeni, ma tanti altri armeni si aspettano una posizione più chiara da parte dei curdi, un'esplicita autodenuncia della loro complicità diretta. Solo così la verità verrebbe in superficie e la giustizia potrebbe trionfare. Altrimenti questa dichiarazione rischia di diventare uno dei tanti proclami fatti da numerosi parlamenti dell'Europa e del mondo che presentano, dopo 90 anni, il loro dispiacere per un fatto increscioso, certe volte senza nemmeno indicare chiaramente il responsabile e condannare apertamente la Turchia. Il cambio di regime o gli interessi concreti di oggi non possono indurci a digerire l'indigesto. Che senso avrebbe oggi condannare l'Olocausto, esternare il nostro dispiacere senza citare che c'è stato un regime nazista e uno Stato scellerato che ha scientificamente organizzato l'annientamento del popolo ebraico? Domanda. Probabilmente il genocidio degli armeni è stato il primo caso per il XX secolo in cui uno Stato fece massacrare milioni di suoi cittadini. I giovani turchi nazionalisti che avevano preso il potere nello Stato ottomano, scossi all'inizio del XX secolo dalle grosse perdite di territori e conseguente potere, hanno creduto che salvando la parte essenzialmente turca dell'impero ottomano potevano sopravvivere al proprio sogno di panturchismo e di panturanismo e conservare quello che rimaneva dal vasto impero plurinazionale multietnico. Si tratta di una questione, oltre che morale ed etica, soprattutto tecnicamente giuridica, l'assassinio di un'intera nazione. Ed è proprio per questo motivo che i giudici turchi della corte marziale che portò in giudizio i dirigenti politici del Comitato Unione e Progresso, giovani turchi, e i capi militari del periodo di guerra, li accusarono il 26 aprile 1919 di deportazioni e sterminio di tutto un popolo che costituiva una comunità distinta. Dopo tre mesi, il 19 luglio 1919, il verdetto della corte marziale condannò a morte in contumacia i principali dirigenti dell'epoca, tra loro i triumviri Talat Pasha, Enver Pasha e Ahmed Cemal, e a 15 anni personaggi ritenuti di secondo piano. Oggi, con il senno di poi, possiamo affermare che non c'è stata una sufficiente memoria storica nel condannare questo genocidio, altrimenti fatti tragici del genere non si sarebbero ripetuti durante gli anni bui del secolo appena passato anche nei confronti del popolo ebraico. Domanda. Aveva detto che la questione non è solo quella degli armeni, dei curdi, di Cipro, ma della stessa Turchia, in crisi economica e sociale. Potrebbe ampliare questo concetto? Come tutte le nazioni in crescita rapida, anche la Turchia sta vivendo i guasti del capitalismo sfrenato. Io non sono un economista, posso solo constatare quello che vedo passeggiando nelle vie della città dove sono nato, Istanbul. Esistono due economie, quella interna in lira turca e quella esterna in dollari o in euro. La gente arranca per arrivare alla fine della giornata in una situazione confusa ed economicamente molto precaria. I giovani non hanno prospettive. Non aggiungerei la situazione dell'Anatolia, che per errori di valutazione economica è stata completamente svuotata dei suoi abitanti e della propria produzione agricola, essenziale per il paese. Fino a un ventennio fa, la Turchia era un paese assolutamente autosufficiente per il suo approvvigionamento alimentare. Oggi è normale acquistare in negozio un pollo ungherese, burro tedesco e frutta che arriva da altri paesi mediterranei. Malgrado l'esportazione si faccia ormai con parametri e prezzi internazionali e di conseguenza anche l'importazione, l'operaio continua ad essere retribuito con parametri locali assolutamente insufficienti per fare fronte alla propria vita quotidiana. Questa situazione potrebbe creare a medio termine guasti significativi e preoccupanti nella sfera sociale del paese. Prima parte dell'intervista a Baykar Sivasilian. Seguirà la seconda parte.